Alleluia. Dio è meraviglioso ed è buono.
Amen.
Avete ricevuto? Sì o no?
Sì, ancora di più.
Gloria a Dio. E non so se avete portato gli appunti, carta e penna.
Per prenderli.
Avete bisogno, se volete, ve li faccio vedere. C'è qualcuno che ha bisogno di carta e penna?
Ce l'ho in posta.
Avete bisogno? Chi ha bisogno? Chi è che vuole scrivere? Così vi diamo carta e penna. Papà, devo prendere tu?
Io ho inviato i borsi,
non
voglio
vedere gli appunti. Hai tipo un...
Un foglio? Sì, un foglio.
Un block notice per Agato. Continuiamo a parlare sulla fede stasera.
Fondamentale. Basta. Fede e fiducia sono due binari.
Ah, gloria a Dio.
La fede?
Sì, sì. Continuiamo sulla fede. Avete bisogno di penne? Tu tieni il foglio e lei scrive. Ok, prendete insieme a me in Isaia capitolo 7, il versetto 9. Isaia 7, il versetto 9. Dice, ma che c'entra Isaia con la fede? La seconda parte del versetto 9 è molto importante. Isaia... capitolo 7, il versetto 9. Dice così, la seconda parte del versetto dice così: se non credete, certamente non sarete resistibili.
Scusa, guardate, sto
leggendo. 7, 9.
La
seconda, parte del versetto ho detto, la seconda parte del versetto 9, la parte finale, diciamo, si dice in gergo si dice Isaia 7:9b, si usa questa terminologia per dire la A e B sarebbe la seconda parte, quindi siamo arrivati pure ad A e B. Se non credete, certamente non sarete resistibili. Questa è una parola molto importante, perché la nostra stabilità dipende dalla nostra fede. La nostra stabilità non dipende dalla situazione economica, non dipende dalla situazione familiare, anche se sono chiaramente cose importanti che servono, di cui abbiamo assolutamente bisogno. Ma comprendiamo che anche avendo una situazione economica stabile, avendo una situazione familiare stabile, avendo una situazione a volte di salute stabile, siamo instabili. Perché la nostra stabilità non dipende da quello che abbiamo, da quello che non abbiamo. La nostra stabilità non dipende se stiamo bene o se non stiamo male. La nostra stabilità dipende da quello in cui crediamo. Se non credete, certamente non sarete resistibili. Lo possiamo dire al contrario? Se credete, certamente sarete resistibili. Amen? Se credete, certamente sarete resistibili. Ora, guardate insieme a me in Abacuc, al capitolo 2, il versetto 4. Abacuc, esiste un libro nella Bibbia che si chiama Abacuc. Capitolo 2, 4b. Mm-mm. In realtà il versetto 4 potrebbe essere, purtroppo dal testo ebraico, potrebbe essere anche tradotto in maniera diversa, che non c'entra niente con quello che stiamo leggendo, soprattutto la prima parte, dove dice: ecco, la sua anima si è inorgoglita in lui e non è retta. E in ebraico può essere tradotto in un altro modo, e evito di entrare su questo. Però la parte finale dice: ma
il giusto
vivrà... No.
La sua fede
è importante, perché noi possiamo anche vivere sulla fede degli altri, ma noi non siamo chiamati a vivere sulla fede degli altri. Il giusto, perché Paolo riporta ad esempio questo versetto di Abacuc, lo riporta in questo modo dicendo: il giusto vivrà per fede. Ma in Abacuc la prima volta è stato scritto, sono state scritte queste parole, sono state scritte in questa maniera: il giusto vivrà per la sua fede. Se non credete, certamente non sarete resi stabili. Noi non possiamo appoggiarci sulla fede di altri. Non possiamo, il marito non può appoggiarsi sulla fede della moglie, o la moglie su appoggiarsi, vivere della fede del marito. I genitori, i figli non possono vivere sulla base della fede dei genitori, o i genitori vivere sulla base della fede dei figli. Ma ognuno deve vivere la fede in maniera assolutamente personale. Il giusto vivrà per la sua fede. Ricordate quando abbiamo parlato a... dov'era? A Pachino. Ricordate, abbiamo parlato dei samaritani. Quando arrivarono da Gesù e dissero alla donna samaritana: ora noi crediamo in Gesù non più per quello che tu ci hai raccontato, ma perché noi abbiamo capito e abbiamo compreso, noi lo abbiamo compreso, che lui è veramente il figlio di Dio, il salvatore del mondo. Quindi la nostra fede può aiutare altri ad entrare, no? Ad incamminarsi, a spingerli, però ognuno poi deve camminare con le sue gambe. E questo è importante. È una cosa che sentivo stasera mentre stavamo cantando a Dio, è proprio questa: Dio apparecchia la mensa davanti a noi, ma Dio non può avere fame per noi. E a volte vedo che nella Chiesa, nel popolo del Signore, manca questa fame, manca questa sete, perché entriamo in una routine, a volte le riunioni, a volte le riunioni stabili sono un gran bene, perché sono belle, ci danno stabilità, ci danno costanza. Però se le viviamo come una routine, e se le viviamo come oggi è mercoledì, dobbiamo andare alla riunione, se diventa un'abitudine, noi perdiamo di ricevere quel cibo fresco, quella bevanda fresca che Dio ha preparato per ognuno di noi. Questo è importante. Cioè, Dio apparecchia la mensa, ma siamo noi che dobbiamo mangiare. E nessuno può avere fame per qualcun altro, no? Non è pigliamo a mangiare che poi portami a casa che poi me lo mangio dopo. No, quando Dio prepara la tavola dobbiamo mangiare, e questo è molto importante. Ora, quando parliamo della fede, quando parliamo del credere, ci rendiamo conto di qualcosa di fondamentale. Quando Gesù descrive qual è il vero peccato, ne abbiamo già parlato di questo, guardate in Giovanni 16 al versetto 9, Giovanni 16, versetto 8, 7, 8 e 9, Gesù parla e introduce in maniera ancora più profonda e più particolare la persona dello Spirito Santo, e dice: quando sarà venuto lui, il versetto 8, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Il versetto 9 dice: di peccato perché non credono in me. Quindi vedete, Gesù ci dà una definizione totalmente diversa di quello che è il nostro concetto di peccato. Noi pensiamo che il peccato sia fare quella cosa, fare quella cosa, fare quella cosa. La parola peccato significa, nel testo ebraico, mancare il bersaglio. Quando noi pecchiamo, a Dio non cambia niente, cambia noi.
Quindi anche non fare qualcosa.
Quando noi pecchiamo, cosa stiamo facendo? Noi semplicemente stiamo allungando i tempi, stiamo mancando il bersaglio, stiamo sprecando energie, che stiamo cercando di fare qualcosa senza mirare al bersaglio. È un po' come cercare di abbattere un albero con un'ascia smussata. Puoi abbattere un albero con un bastone della scopa, Andrea?
No.
No? Perché no? Come fai? Puoi andare a pescare con un amo che non ha la punta?
No.
Come fai? No. Come vai a pescare se nell'amo non metti l'esca? È tempo perso. Tu stai pensando di fare la cosa giusta, ma in realtà stai mancando il bersaglio, stai sprecando energie. E Gesù dice, lo Spirito Santo convincerà il mondo di peccato, cioè convincerà il mondo che sta sprecando energie, che sta mancando il bersaglio. Qual è il bersaglio che il mondo deve puntare, deve centrare? Il bersaglio che ogni singola persona deve centrare è vivere il regno di Dio. Non andare in cielo, vivere il regno di Dio. E quindi vivendo senza fede, noi stiamo mancando un obiettivo. Allora Gesù ha detto, quando verrà lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo convincerà il mondo che sta perdendo tempo. Convincerà il mondo che sta mancando il bersaglio. Convincerà il mondo che sta sprecando energie inutilmente. Che serve all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde?
L'anima sua.
L'anima sua ci viene insegnato. Nel testo greco la parola è vita. È un po' diverso, no? Che serve all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi spreca la sua vita? Questo è il concetto che Gesù voleva dare. Se non la vivi concentrato su un obiettivo. Se l'obiettivo è fare soldi, ok? Può andare anche bene, ma stai sprecando la tua vita. Puoi accumulare, se poi che fai? Hai sprecato la tua vita andando dietro cose che poi alla fine non ci saranno più. Allora, quando noi parliamo della fede, ci rendiamo conto che il vero peccato, come dice Gesù, è non credere in Lui, non credere in quello che Lui ha fatto per noi, non credere in quello che Lui ha compiuto per noi. Se noi non crediamo, non saremo resi stabili. La nostra stabilità ci viene data da Cristo, dall'opera, dal tutto è compiuto, da quello che Lui ha compiuto una volta e per sempre, da ciò che Lui ha compiuto e che noi non dobbiamo più compiere, che non dovremo più compiere. Il vero peccato è non credere nel suo amore, il non credere nella sua grazia, cercare di guadagnarsi l'amore, di guadagnarsi il perdono, di guadagnarsi la grazia, di guadagnarsi la misericordia, di guadagnarsi l'attenzione con le cose che facciamo. Ok? Quindi, quando noi non crediamo a quello che Dio ci dice, a quello che Lui ha promesso per la nostra vita, noi stiamo sprecando tempo, noi stiamo mancando il bersaglio, ok? È una delle cose più particolari dove il nemico farà leva da questo punto di vista. Prima di tutto è il non credere, il non farti credere in chi tu sei per Lui. Mettere in dubbio quello che Dio ti ha promesso, mettere in dubbio quello che Dio ti ha detto. Vi ricordate? Andiamo un attimo in Genesi, al capitolo 3, al versetto 1. Andiamo un attimo all'origine. Ora il serpente era il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno Dio aveva fatto e disse alla donna, «Ha Dio veramente detto, non mangiate di tutti gli alberi del giardino?» Non voglio entrare in questo perché non è il nostro soggetto, ma comprendiamo che la prima cosa che il nemico fa e cercare di mettere in dubbio quello che Dio dice nella nostra vita. Ha Dio veramente detto? È così. Quindi, cosa ha detto Dio per la tua vita? Cosa ha detto? Quali sono le promesse che Lui ti ha fatto? Se noi non crediamo, non saremo resi stabili. ma se crediamo la nostra vita sarà stabile. Anche se non vediamo accadere tutto in una volta e non vediamo e non sperimentiamo tutto quello che gli abbiamo chiesto, ma una cosa è certa, lui manterrà le sue promesse. C'è differenza tra quello che lui ha promesso a noi e quello che noi chiediamo a lui. Una cosa è certa, forse noi non riceveremo tutto quello che gli abbiamo chiesto, ma noi riceveremo tutto quello che lui ci ha promesso. Forse non riceveremo le cose come gliele abbiamo chieste, nei modi in cui gliele abbiamo chiesti, ma una cosa è certa, se lui ti ha promesso una cosa, la promessa arriva. Se tu lo credi, la promessa si realizzerà nella tua vita. Punto. Se noi crediamo, noi saremo resi stabili. Guardate in Matteo, al capitolo 4, proprio parlando di tentazione. Matteo 4. Voglio leggere qualche versetto prima dal capitolo 3, di Matteo 3, il versetto 16. Matteo 3, 16 e 17. Dice così: e Gesù, appena fu battezzato, uscì fuori dall'acqua, ed ecco i cieli gli si aprirono, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: questi è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto. Questi è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto. Ora, Andrea potrebbe mai andare a credere che queste parole sono destinate pure per lui? Se noi lo crediamo, certamente saremo resi stabili. In cosa saremo resi stabili? Nel nostro rapporto con il Padre, nel nostro rapporto con Lui, che non sarà fatto di lotte, ma sarà fatto semplicemente d'amore, di dialoghi, di intimità, di comunione. Agata potrebbe mai riuscire a pensare, arrivare a credere che Dio sta dicendo questo di lei? Questa è la mia amata figlia nella quale io mi sono compiaciuto.
Amen.
Ma non lo so. Capitolo 4, guardate insieme a me. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Ora il tentatore, accostandosi, gli disse: se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Che tentazione è? Non è che è una tentazione questa. Io non vedo una tentazione in queste parole, se non nella prima parola. Se tu sei il figlio di Dio. La fede ci rende stabili. La prima cosa che il nemico cercherà di fare non è semplicemente mettere in dubbio quello che Dio ha detto, ma mettere in dubbio quello che Dio ha detto di te. Ora, un segreto, questo lo insegnavamo alla Far Generation. Quando Dio ti dà una promessa e Dio ti dà una parola, sappi che tempo passa, ma arriverà immediatamente un dubbio nella tua mente. Ora, ascoltatemi. Il dubbio è la conferma che quello che Dio ti ha detto è vero. Se ti arriva il dubbio su quello che Dio ti ha detto, allora il dubbio è la conferma che quello che Dio ti ha detto è vero, perché il dubbio arriva sempre dopo che Dio ti ha parlato. Ricordati che il dubbio non viene mai prima. Il dubbio deve mettere in discussione una verità. Non so se ti è mai capitato di avere dei soldi falsi. A me sì. Non esistono i soldi falsi, di soldi che ancora non sono stati stampati dalla banca di Stato. Ti arriva una carta, una banconota di 25 euro. Chi è questa cosa?
Non esiste.
Non esiste.
No,
è vero o no? Non puoi dubitare. Tu sai che è un falso.
Bravo.
Il dubbio viene nel momento in cui hai una carta di 20 euro. Senti la carta, vedi il colore, dice non mi sembra uguale a all'originale. Quando arriva un dubbio, quella è la conferma che hai ascoltato la voce di Dio prima. Amen. Se non credete, non sarete resistibili, ma se credete, può arrivare qualunque cosa, voi sarete resistibili. Questo è molto importante, perché Satana dice a Gesù: se tu sei il figlio di Dio. Qual era la parola che era arrivata dal cielo al battesimo? Questo è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto. Subito dopo arriva, dopo 40 giorni, se tu sei il figlio di Dio. Là è la vera tentazione, che non era sul mangiare. Non era sul mangiare. La vera tentazione era non credere a quello che Dio aveva detto di lui.
Tutto il nostro danno parte da questo, quando non crediamo.
Quindi quando arriva un dubbio nella tua vita, chiediti: ma perché mi sta arrivando sto dubbio? Perché se arriva il dubbio, è perché prima del dubbio è arrivata la verità. E se arriva la verità, prima o poi arriverà il momento del dubbio e della tentazione di dubitare, la tentazione di dubitare di quello non solo che Dio ha detto, ma di quello che Dio ha detto di te, di quello che Dio ha promesso nella tua vita. Io l'ho promesso e lo farò. Perché? Dice Numeri, il capitolo 23, il versetto 19. Numeri 23, il versetto 19 dice così. L'avrete sentito tante volte citare questo verso. Dio non è un uomo perché possa mentire, né un figlio d'uomo perché possa pentirsi. Quando ha detto una cosa, non la farà, o quando ha dichiarato una cosa, non la compirà. Sì o no? Dio non è un uomo. Ok? Dio non è un uomo perché possa mentire, né un figlio d'uomo perché possa pentirsi. Ora, la fede che cosa è? Abbiamo letto in Isaia: se non credete, certamente non sarete resistibili, ma se credete, certamente, dillo insieme a me, certamente la mia vita sarà stabile. La mia vita è stabile se io credo nelle sue promesse. Non posso credere al governo, non posso credere alle forze dell'ordine, non posso credere alla sanità, non posso credere alle istituzioni pubbliche. La mia fede non può essere fondata su questo.
E neanche su quello che noi stessi pensiamo di noi, soprattutto.
La nostra fede deve essere fondata su quello che Dio ha detto e su quello che Lui ha dichiarato nella nostra vita. Ed è questo quello che ci rende stabili. E Ebrei, capitolo 11. Vediamo alcune definizioni della fede. Ce ne sono due in particolare che la Bibbia ci dà della fede, che si trovano in Ebrei e in Romani. Ebrei 11:1, tutti quanti conosciamo chiaramente questo versetto, ma purtroppo a volte lo conosciamo ma non lo capiamo. Quantomeno non entriamo nella pienezza di quello che è scritto, perché basta, lo ripetiamo a memoria, ma a volte perde la sua efficacia. La fede è certezza di cose che si sperano ed è dimostrazione di cose che non si percepiscono. Ieri tu mi pare, papà, che hai fatto uno studio sul fatto di non mettere gli occhi sulle cose che si vedono l'altro giorno, vero?
Quando si guardava Gesù si vedeva un uomo sconfitto e crocifisso. Guardandolo, se tu vedi quello che non si vedeva,
La fede è certezza di qualcosa che si spera, ok? E so che probabilmente sarò ripetitivo, però certi concetti vanno sempre ripetuti, perché questo ci fa bene. Nella nostra cultura, purtroppo, la parola speranza, il concetto di speranza, è totalmente diverso dalla cultura ebraica. Perché in italiano, correggetemi se sbaglio, come fai ad avere certezza di qualcosa che speri? O hai la certezza, o la speri, perché per noi la speranza è uno che lavora, fa muratura e quindi ha bisogno di che non piova, speriamo che domani non piova, perché se piove non posso andare a lavorare e non posso avere i soldi. È giusto, no? Mi si allunga il lavoro e quindi è un problema. Speriamo che quel curriculum che ho consegnato a quell'azienda sia preso quantomeno in considerazione, speriamo che gli esami mi vadano bene, speriamo che ce la facevano pagare l'affitto sto mese, speriamo che la pasta che mi ha preparato mia moglie non sarà più scotta ma sarà finalmente al dente. E la speranza per noi è cosa? Un punto interrogativo, ok? Mentre nella cultura ebraica è esattamente il contrario. La cultura ebraica non è un punto interrogativo. Nella cultura ebraica è un punto esclamativo. Vi ricordate quando Paolo dice ai Corinzi: noi siamo salvati in speranza? Ve lo ricordate? Ok. Noi abbiamo e ci è stato sempre insegnato, vedi? Non siamo sicuri, perché solo chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quindi speriamo di essere salvati. Cioè la Bibbia dice: se non credete non sarete resistibili, con questa predicazione, questo insegnamento, te ne vai a mare direttamente e dice: io speriamo che me la cavo, come diceva quel film, no? Il libro. Mentre il concetto della speranza è esattamente lo opposto, e voglio spiegare in maniera semplice di cosa si tratta. Guardate qui di nuovo Ebrei 11:1, la fede. Quindi per favore scrivete, se prendete appunti, fede uguale certezza più speranza. Quindi la fede è qualcosa di composto. Ascoltatemi. La fede è qualcosa di composto. La fede è composta dalla certezza nella speranza. Cos'è la certezza e cos'è la speranza? Quando noi comprendiamo questo, noi non ci complichiamo la vita, ce la semplifichiamo, perché stiamo ripetendo lo stesso concetto da varie angolazioni per avere un quadro. Quando noi, vi faccio un esempio, quando noi guardiamo l'Etna, no? O arrivano delle persone da fuori, diciamo: guarda l'Etna. Ma l'Etna può essere vista a 360 gradi, ok? Quando tu prendi un aereo, e l'altro giorno siamo andati a Torino, c'era una vista bellissima, e ogni volta, ogni tratto che fai, scopri sempre cose diverse. È sempre l'Etna, è sempre il nostro vulcano, il vulcano più alto d'Europa, sempre attivo, ma scopri sempre cose straordinarie che non ce le hai nelle cartoline, non le hai in altre fotografie, perché è una vista specifica che stai avendo in quel momento, con quella neve, con quelle nuvole, con quei parchi naturali alle falde, bellissimo. La fede è certezza di cose che certezza della speranza. Che cosa è la certezza? La certezza è la nostra parte, la parte che noi mettiamo. Quindi se io ho fede, sto dicendo di credere in qualcosa, ho la certezza riposta in cosa? In una speranza. Cos'è la speranza? Quando noi la studiamo dal punto di vista della cultura ebraica, abbiamo un quadro totalmente diverso, perché la parola speranza, scrivete nei vostri appunti, significa letteralmente obiettivo, meta, punto fermo,
nella Bibbia.
La speranza non è qualcosa che noi possiamo produrre. La speranza è quello che Dio mette davanti a noi. Quando Dio ti dà una promessa, quella è la speranza. Perché la promessa è tu sei qui, la promessa è di arrivare qui, quindi io guardo alla speranza e per arrivare alla speranza devo usare la certezza.
Io voglio dire la promessa, quella è la speranza.
Le promesse che Dio dà sono la speranza di cui parla la Bibbia. Gli obiettivi che Dio ti dà, le visioni che Dio ti dà, le promesse che Dio ti dà, le dichiarazioni e le parole specifiche, quei rema, quelle parole specifiche per la tua vita, sono la tua speranza che non riesci a vedere, ma sai che c'è. Ok? Posso farvi leggere un altro versetto che descrive proprio la speranza in maniera meravigliosa? Guardate in Ebrei al capitolo 6. Andiamo verso la conclusione, ok? Non voglio stancare. Ebrei capitolo 6. Ah, questo è bellissimo. Io voglio concludere con Ebrei 6, dai, perché non voglio stare solo sull'ultimo verso. Voglio Ebrei capitolo 6 dal versetto... Ah, che meraviglia. Dal versetto 9, dai, dobbiamo leggere dal versetto 9, Ebrei capitolo 6, versetto 9. Ora, carissimi, anche se parliamo così riguardo a voi, siamo convinti di cose migliori e che riguardano la salvezza. Per favore, dillo insieme a me. Io sono convinto di cose migliori. Ok, di queste parole con la giusta convinzione. Io sono convinto di cose migliori nella mia vita. Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e la fatica d'amore che avete mostrato per il suo nome con i servizi che avete reso e rendete tuttora ai santi. Una bella notizia. Dio dimentica i tuoi peccati, ma non dimentica mai le opere buone che fai.
Amen.
Dio è giusto da dimenticare i tuoi peccati, ma non è ingiusto da dimenticare ciò che fai per Lui. Lui è fedele e giusto da dimenticare i tuoi peccati, e lo ha già fatto, ma non è ingiusto da dimenticare tutte le cose belle che tu fai. Ne vogliamo parlare? E desideriamo che ciascuno di voi, attenzione qua al verso 11, attenzione al versetto 11, desideriamo che ciascuno di voi mostri fino alla fine il medesimo zelo, dillo insieme a me, fino alla fine,
lo stesso zelo,
per giungere alla piena certezza della speranza, affinché non diventiate pigri, ma siate imitatori di coloro che mediante fede e pazienza ereditano le promesse. Ora qua arriva il bello, eh? Quando Dio infatti fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per nessuno maggiore, giurò dicendo, certo, nella versione in Genesi dice così, io giuro per me stesso che per certo ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente.
Alleluia.
E così Abramo, avendo aspettato con pazienza, ottenne la promessa. Infatti gli uomini ben giurano per uno maggiore, e così per loro il giuramento
è la garanzia.
Che il giuramento è la garanzia che pone termine ad ogni contestazione. Il dubbio nel cuore è la contestazione, è una contestazione. Quando la tua anima ti dice, sì, vabbè, sì, ora Dio, Signore, sta pensando. Ha con tutti i problemi che c'ha in tuo mondo, con tutte le risposte che deve dare, ora sta pensando a Dio. E inizia una contestazione. La Bibbia dice una cosa bellissima, il giuramento è la garanzia che pone, dice qua, garanzia che pone termine ad ogni contestazione. Così Dio, attenzione, così Dio, volendo dimostrare agli eredi della promessa più chiaramente l'immutabilità del suo consiglio, intervenne con un giuramento affinché, per mezzo di due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, avessimo un grande incoraggiamento noi che abbiamo cercato rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci è stata messa davanti.
Amen.
Quali sono le due cose immutabili nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito?
Che ci benedisce, ci ha benedetto e perdonato. Il giuramento, la promessa è il giuramento.
Dio l'ha promesso, e per porre fine a ogni contestazione lo ha giurato. Lui l'ha promesso e Dio dice: dato che io voglio incoraggiarti, guardate qui il versetto 18 dice: affinché avessimo un grande incoraggiamento noi che abbiamo creduto. Dio dice, è Dio che parla, non è un uomo, è Dio che dice: io ti prometto che ti benedirò, ma se non ti basta, io te lo giuro. Non solo te lo prometto, te lo giuro, io ti do la mia promessa, ti do la mia parola e giuro sulla mia parola, giuro su me stesso, per certo ti benedirò grandemente. Luca
Miliardari.
Attenzione qua al versetto 19, questa è la, qua spiega che cosa è la speranza. Questa speranza che noi abbiamo è come un'ancora sicura e ferma della nostra vita che penetra fin nell'interno del vero, dove Gesù è entrato come precursore per noi, essendo divenuto sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. La nostra ancora, che è la nostra speranza, è Gesù che ci ha fatto le promesse, e queste promesse sono al di là del velo, che nella cultura ebraica ha un senso, per noi non ha senso, ok? Ma dice: anche se io non lo vedo, quando vai in barca e getti l'ancora, arriva un momento in cui, quando ti devi bloccare, getti l'ancora a mare, l'ancora non la vedi più, ma cosa senti nelle tue mani? La corda, ok? L'ancora non la vedo, ma io ho la certezza, perché la mia certezza è agganciata alla speranza. Comprendete? La mia certezza è agganciata alla speranza, e anche se io non lo vedo, io so che quello che Dio mi ha detto succederà. Quello che Dio mi ha promesso, non solo me l'ha promesso, ma me l'ha anche giurato. E Dio non è un uomo. La fede è certezza di cose che si sperano. La paura è certezza di cose che si temono. Ma la fede è certezza di cose che si sperano. Dimostrazione di cose che non si vedono all'occhio umano, che non sono tangibili. Ma se Dio l'ha promesso, è così.
Amen.
Amen. Amen. Alleluia. Quindi concludo con Isaia 7:9. Se non credete, certamente non sarete resistibili, ma se credete, certamente sarete resistibili. Personalmente preferisco una vita stabile. Alleluia. Gloria a Dio. Ci alziamo in piedi e ringraziamo il Signore. Non volevate dire qualcosa? Volevate commentare qualcosa?